alla fine del capitolo 22, dobbiamo ripartire dal versetto 30, se ricordate, quindi il racconto dei fatti, ma poi ci siamo accorti che in realtà Luca, mentre racconta i fatti, ci vuole aiutare a entrare dentro alle dinamiche profonde di una vita cristiana, chiamiamola così, con un aggettivo a cui noi siamo abituati. Paolo non usa mai questo aggettivo, in realtà in un certo testo del Nuovo Testamento compare, ma è la vita nuova, ed è la vita del discepolo che ormai impegnato in un'attività di evangelizzazione molto avanzata, ha sentito il bisogno di ritornare all'origine, ha sentito il bisogno di intraprendere un cammino che ha il significato non solo di un ritorno a Gerusalemme, perché lì tutto ha avuto origine, ma è un cammino di conversione, alla ricerca della sua identità, così come ha preso forma nell'incontro con il Signore vivente, il Signore che si è presentato nella sua vita, che ha fatto irruzione nel suo cammino, ed ecco, chi sono veramente io? Ricordate la questione che è emersa in maniera esplicita proprio nel corso delle vicende che abbiamo letto nelle pagine precedenti. Mentre si trova in piena attività missionaria, bisogno di ritornare a Gerusalemme, riprendere dall'inizio lo slancio necessario per proseguire poi in un cammino di evangelizzazione che ancora non realizza gli effetti desiderati, in una prospettiva che comunque è già orientata verso il mondo dei pagani, e sullo sfondo Roma, che è la capitale dell'impero, dell'emblema del mondo pagano, alla maniera poi di un affaccio su tutte le altre realtà che sono disperse nel mondo. Ed ecco, nel corso delle vicende Paolo si è reso conto che il suo viaggio di ritorno a Gerusalemme deve prendere un'altra fisionomia, e leggevamo a suo tempo, ritornare a Gerusalemme per condividere quella totale donazione di sé di cui è stato protagonista all'origine di tutto il Signore Gesù, che è morto e che a Gerusalemme ha portato a compimento la sua missione, sconfiggendo la morte con la potenza dell'amore gratuito, il Figlio vittorioso sul peccato degli uomini. Ed ecco, aggiungere per versare il sangue in comunione con Gesù, nel nome di Gesù, e le cose non vanno così, ed ecco, gli eventi sono precipitati in maniera tale che Paolo è stato costretto a rendersi conto che in realtà ha costruito artificialmente un progetto di vita orientato verso la grandiosa e, per così dire, trionfale conquista del martirio, quando in realtà gli eventi lo costringono a ridimensionare il suo progetto, non il trionfo della missione pastorale, ma il trionfo del martirio, e non è così. Ricordate il fatto? È il momento in cui Paolo è stato come colto dal nostro evangelista Luca, che racconta le vicende, nell'atto di ricevere una folgorazione. Quando sembrava che fosse sul punto di essere lapidato, e non è avvenuto. Sono intervenuti i soldati della guarnigione di stanza a Gerusalemme, è intervenuto il tribuno. Paolo racconta nel capitolo 22 quello che è stato lo svolgimento della sua vita, ma lo racconta alla folla. Una situazione del genere, dal punto di vista della cronaca spicciola, è poco verosimile, ma è un racconto che Paolo sta facendo a se stesso, si sta ricollegando con le vicende della sua vita per rendersi conto di qual è mai la risposta che possa dare non solo al tribuno che chiede notizia, ma a se stesso: chi sono veramente io, da dove vengo, qual è la mia identità, cosa vuol dire per me essere discepolo del Signore. Si era prospettato niente meno che questo obiettivo entusiasmante, grandioso, dotato di una di un valore straordinario. Il martirio nel nome del Signore come testimonianza suprema di una intenzione d'amore più forte delle cattiverie umane, ed ecco, non è così. Perché? Perché in realtà questa intenzione di Paolo, che si è costruito artificialmente, aggiungo ancora, questo progetto di martirio, vorrebbe testimoniare, ecco il martirio, una testimonianza, vorrebbe testimoniare una capacità di amare che ha raggiunto i livelli supremi della maturazione, la maturità nella vita cristiana che è in grado di benedire, di trasmettere consolazione, di offrire un atto di misericordia a qualunque avversario. E non è così, perché Paolo si rende conto che quel suo progetto è fuori misura. Quando quella folgorazione a cui accennavo poco fa, improvvisamente fa riemergere nella memoria la figura di Stefano. Stefano. E io c'ero, dice. E Stefano, che mentre subiva il martirio, invocava la benedizione di Dio sui suoi aggressori e testimoniava in maniera così limpida e così feconda la gratuità di un'intenzione d'amore che evangelizza coloro che sono direttamente responsabili del dramma nel corso del quale Stefano è rimasto vittima e vittima innocente. Ed ecco, da quel momento in poi ci siamo resi conto che Paolo cambia atteggiamento. Infatti, leggevamo gli ultimi versetti del capitolo 22, Paolo viene ricondotto nella caserma, deve essere frustato in modo tale che, sottoposto a questo flagello, finalmente, secondo l'intenzione del tribuno, spiegherà come stanno le cose, una procedura chiamiamola giudiziaria, o comunque una procedura riservata ai custodi dell'ordine pubblico, tutta discutibile, e comunque così devono andare le cose. E Paolo fa valere il suo diritto di cittadino romano. Perché? È evidente, vedete, qui è uno snodo importantissimo di cui dobbiamo renderci conto. La narrazione non semplicemente riguarda la cronaca dei fatti, ma riguarda proprio questa evoluzione progressiva dei pensieri e degli atteggiamenti interiori nell'animo di Paolo. Quel disgraziato Stefano, che così innocentemente e ingiustamente è stato lapidato, e io ero complice, e lui mi ha trasmesso un messaggio d'amore. Ed ecco, è come se quel castello che Paolo si era costruito come in progetto di martirio, come testimonianza suprema di una generosità in grado di ricomporre l'aggressione subita all'interno di un disegno di superiore maturità nella vita, e non è così. Qui si tratta davvero di ridurre la realtà delle cose alla loro misura semplice, oggettiva e concreta, là dove dove Paolo si accorge di essere ancora lui, che pure ha svolto già un servizio all'evangelizzazione così prestigioso e così fecondo, come sappiamo, lui ancora è apprendista alla scuola dell'amore. Qui si tratta di imparare ad amare, non si tratta di realizzare progetti di martirio che alla fine dei conti hanno tutta l'apparenza, in realtà l'apparenza è esattamente quel che descrive le cose come stanno nel vissuto di chi si ritiene o vorrebbe ritenersi realizzato al servizio del Signore Gesù perché è protagonista di un'impresa clamorosa. E non è così. E da questo momento, vedete, nel racconto degli Atti Paolo è sottoposto a una procedura giudiziaria. Adesso leggeremo un po' di pagine, lasciando da parte le mie chiacchiere, e ne avremo ancora per qualche tempo. È una procedura giudiziaria che va per le lunghe. Paolo è bloccato, incatenato, in carcere, è sottoposto a una avventura che lo espone in tanti modi al contatto con tante miserie umane, ma è il tempo per Paolo della maturazione autentica, non fittizia, non artificiale, non costruita in maniera ideologica, ma la maturazione nella capacità di accogliere, di comprendere, di compatire, di amare, il tempo dell'apprendistato da parte di Paolo nella testimonianza, in questo senso proprio nel vero martirio, la testimonianza offerta alla misericordia che viene da Dio e che diventa esercizio di misericordia in maniera capillare, puntuale, paziente, in maniera povera e dimessa, ma è davvero la misericordia che viene da Dio, che passa attraverso l'esistenza di un essere umano che si viene consumando per un motivo d'amore. E Paolo a questo riguardo si rende conto che lui è ancora un apprendista. Quando il centurione lo sta per frustare, dice: giù le mani. Arriva il tribuno e dice: ma tu sei cittadino romano? Certo, dalla nascita. E il tribuno si spaventa e voleva diventare martire. Vedete, il racconto va preso com'è, non è che c'è da immaginare con fantasia, come forse qualcuno ha l'impressione che faccio io, che con la mia fantasia costruisco delle situazioni, ma l'ha detto lui che voleva diventare martire. Adesso che ha tutte le occasioni propizie, perché non prende sul serio un'eventualità del genere? E non perché ha paura, non è che mai ha dimostrato di avere paura, l'ha detto, l'ha programmato, se l'è costruito questo martirio, e invece dice: io sono un cittadino romano, e quelli si spaventano. Leggiamo in seguito allora, e vedete ancora altre conferme. Versetto 30. Il giorno seguente, volendo conoscere la realtà dei fatti, il tribuno è il soggetto, e il tribuno, vedete, ha una bella gatta da pelare adesso, una patata bollente gli è capitata, perché sa che quelli, i giudei, autorità a Gerusalemme, sono così ferocemente avversi a Paolo, ma lui ha a che fare con un cittadino romano e non vuole esporsi in una situazione per cui viene stretto in una morsa sgradevole, sgradevolissima. E allora il motivo per cui veniva accusato vuole conoscere, perché lui è ancora all'oscuro di tutto. E quindi gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i sommi sacerdoti e tutto il Sinedrio, e vi fece condurre Paolo e lo presentò davanti a loro il giorno appresso, una convocazione del Sinedrio. Notate, esercita la sua autorità, perché il Sinedrio non è che viene convocato dal tribuno o dal, forse anche il procuratore romano, però lui ci tiene a far valere la sua autorità, ma nello stesso tempo, vedete, ci tiene a dimostrare che l'autorità del Sinedrio è decisiva riguardo di faccende come questa. E nello stesso tempo la dignità civile di Paolo viene usata da lui come una provocazione mediante la quale dimostra che lui gestisce la piazza, ma nello stesso tempo riconosce al Sinedrio i titoli validi per dirimere la questione, rispetto alla quale lui è perfettamente disinformato, non è all'oscuro di tutto. E allora, giorno appresso, ci siamo. Paolo davanti ai personaggi autorevoli che siedono nel Sinedrio. Con lo sguardo fisso al Sinedrio, Paolo disse, prende lui la parola: «Fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in perfetta rettitudine di coscienza». Dunque Paolo subito ci tiene a ribadire intanto il valore dell'appartenenza da parte sua alla comunità di Israele, si rivolge a dei fratelli, è ben inserito, si ritiene proprio incastonato nella comunità con coloro che sono rappresentanti ufficiali di tutto il popolo ed ecco, rivendica il valore della sua autenticità interiore. Ho servito Dio in perfetta rettitudine di coscienza fino ad oggi. Ma il sommo sacerdote, Anania, ordinò ai suoi assistenti di percuoterlo sulla bocca, per come si è espresso. E vedete nel versetto 1, con lo sguardo fisso, gli occhi di Paolo, la bocca adesso con cui ha pronunciato le parole che abbiamo ascoltato, il volto di Paolo e il comportamento di questi assistenti che obbediscono al comando ricevuto dal sommo sacerdote per schiaffeggiarlo, che come dire cancellare il suo volto, un modo per non solo mettergli le mani sulla bocca per zittirlo, ma mascherare gli occhi, lo sguardo, è una presenza che deve essere così bruscamente e così spietatamente rimossa. E a questo punto Paolo, vedete, reagisce in maniera molto fiera, ma con la dimostrazione di una geniale capacità di gestire le controversie. Infatti Paolo allora gli disse: «Dio percuoterà te, muro imbiancato. Tu siedi a giudicarmi secondo la legge e contro la legge comandi di percuotermi». È un comportamento illecito quello tenuto dal sommo sacerdote, che il sommo sacerdote ha imposto agli assistenti che l'hanno schiaffeggiato, un muro imbiancato, un'offesa davvero molto severa. C'è un tono sarcastico nel linguaggio di Paolo che adesso ritroviamo nel seguito della vicenda, perché qui gli altri che sono lì presenti dicono: «Osi insultare il sommo sacerdote di Dio?» E rispose Paolo: «Ma non sapevo, fratelli, che è il sommo sacerdote. Sta scritto infatti: non insulterai il capo del popolo». Questo nel libro, citazione dell'Esodo, che è come dire: «Non sapevo, come non sapevo?» Ma se si comporta così non è un sommo sacerdote degno di riconoscimento. C'è una, ripeto, una nota sarcastica, offensiva, pungente, c'è un rigurgito di fierezza in questo comportamento di Paolo che però, vedete, dimostra ancora una volta che Paolo dentro di sé ribolle nell'animo, perché reagisce in maniera così risoluta e anche così aspra, e ha le sue ragioni per questo. Ma Paolo è entrato dentro a quella prospettiva di maturazione interiore nella libertà e nella gratuità, per radicarsi nella libertà e nella gratuità dell'amore. Allora vedete, ancora una volta Paolo qui è preso da questo conflitto di coscienza dove per certi versi adesso si difende, ma come voleva essere martire, si difende invece così in maniera molto disinvolta è molto lucida, e vediamo subito il seguito, ma nello stesso tempo nell'animo di Paolo la percezione di essere veramente insufficiente, veramente in ritardo, veramente mancante, là dove è l'essenziale della vita nuova, la gratuità dell'amore. E qui vedete, ma io non sapevo neanche che fosse un sommo sacerdote, ma come lo sapevo? Lo sapeva benissimo. E Paolo sapeva adesso che nel Sinedrio una parte era di Sadducei, una parte di Farisei. E disse a gran voce: fratelli, io sono un fariseo. Vedete, adesso fa in modo di provocare una disputa interna al Sinedrio. Si schiera lui, e di fatto lui di formazione farisaica, tutta la sua famiglia e tutti i suoi studi. E allora dice: io sono un fariseo, figlio di farisei. Io sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti, perché i farisei credono nella risurrezione, mentre i sadducei no. E allora vedete qui adesso scoppia una baruffa. Appena egli ebbe detto ciò, scoppiò una disputa tra i farisei e i sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti affermano che non c'è resurrezione, né angeli né spiriti. Questo riguardo i farisei sono molto più conservatori, sadducei. I sadducei sono il partito che raccoglie la componente aristocratica del popolo, soprattutto la componente sacerdotale, legata a vecchie tradizioni e peraltro aperta poi alla relazione con la potenza dominante che è l'impero di Roma, mentre invece i farisei sono a questo riguardo molto più ostili molto più. Guardate, i farisei sono quelli che chiedono a Gesù: bisogna o non bisogna pagare la tassa a Cesare? Per metterlo alla prova, da questo punto di vista sono molto più ostili ad accettare l'impero come potenza che domina la vita civile, e nello stesso tempo i farisei sono legati allo studio della legge, la legge scritta e la legge orale, e i libri della Torah e i libri dei profeti, e dunque tutta una serie di contenuti teologici molto più aperti a sviluppi di una dottrina che è giunta per i farisei alla certezza riguardante anche la resurrezione dopo la morte. I sadducei no. I sadducei sono quelli che vanno da Gesù e gli dicono: ma se una donna ha sposato sette figli, sette che sono fratelli, che sono tutti mariti, poi se c'è la resurrezione di chi è moglie nel... Quindi vedi che è una scemenza la resurrezione. E Gesù dice: ma non avete capito. Allora qui dice che ne nacque allora un grande clamore. Alcuni scribi del partito dei farisei, alzatisi in piedi, protestavano dicendo: non troviamo nulla di male in quest'uomo, e se uno spirito o un angelo gli avesse parlato davvero? La disputa si è accesa tal punto che il tribuno, temendo che Paolo venisse linciato da costoro, ordinò che scendesse la truppa a portarlo via di mezzo a loro e ricondurlo nella fortezza. Vedete, qui è un gioco di abilità quello dimostrato da Paolo, però vedete nell'animo di Paolo la percezione di come veramente è mancante nell'amore, di come non si fa carico di una situazione del genere, lui che pure si presenta come fratello, nei termini propri di una accoglienza che sia testimonianza di compassione e di pietà. E adesso Paolo, prelevato ancora una volta dalla truppa romana, è tradotto nella caserma mano pagana, e qui vedete versetto 11, un momento di ancora una volta abbiamo incontrato in altre occasioni fenomeni del genere di raccoglimento interiore, raccoglimento orante di Paolo nella notte successiva. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: coraggio, come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma. Dunque, la strada che è proiettata verso Roma, ma vedete, lungo un percorso che non è quello che Paolo a modo suo aveva programmato. E tutto quello che deve svolgersi adesso in vista di un ritorno a Gerusalemme che è senza data e lasciato come una meta ultima in tutto un impegno missionario che riguarderà Paolo e altri accanto a lui e altri dopo di lui e la crescita dell'evangelizzazione nel mondo, ma quel che conta, vedete, è e intraprendere questo viaggio, che peraltro adesso non può in nessun modo realizzarsi nei fatti, perché Paolo è un prigioniero trattenuto nella fortezza Antonia a Gerusalemme, come itinerario di conversione interiore, radicale, profonda, quella liberazione del cuore che finalmente si aprirà per rendere testimonianza alla gratuità dell'amore che viene da Dio. Ed ecco il Signore dice: guarda, adesso è necessario, questa necessità è una necessità provvidenziale, è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma. E subito l'episodio seguente, versetto 12. Fattosi giorno, guardate cosa succede, i giudei ordirono una congiura e fecero voto con giuramento esecratorio di non toccare né cibo né bevanda sino a che non avessero ucciso Paolo. Beh, ci risiamo un'altra volta, vedete, se non divento martire adesso, come è possibile? Quindi hanno deciso. Proprio, sono 40, dice, erano più di 40 quelli che fecero questa congiura. Si presentarono ai sommi sacerdoti e agli anziani e dissero, vedete, non ai farisei, sono i sacerdoti, agli anziani, e dissero: ci siamo obbligati con giuramento esecratorio di non assaggiare nulla sino a che non avremmo ucciso Paolo. Voi dunque ora insieme al Sinedrio fate dire al tribuno che ve lo riporti col pretesto di esaminare più attentamente il suo caso, noi intanto ci teniamo pronti a ucciderlo prima che arrivi. Ecco, ormai è fatta la congiura, è ordita e basta ottenere questo permesso dal tribune, perché non dovrebbe darlo, è stato lui stesso che ha convocato il Sinedrio per verificare i dati della questione, ed ecco, noi interverremo con decisione che certamente otterrà il risultato desiderato, la morte. Ebbene, vedete, le cose non vanno così, ancora una volta, non vanno così, tant'è vero che qui veniamo a sapere che il figlio della sorella di Paolo venne a sapere del complotto. Dunque c'è una sorella di Paolo a Gerusalemme e c'è un nipote di Paolo che si informa, perché ci sono certi ambienti in cui queste notizie circolano, e lui venne alla fortezza, entrò e ne informò Paolo: zio, guarda che questi ti vogliono far fuori, zio Paolo. E così vanno le cose, e questi allora, Paolo chiamò uno dei centurioni e gli disse: conduci questo giovane dal tribuno perché ha qualcosa da riferirgli. Il centurione lo prese e lo condusse dal tribuno dicendo: il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e mi ha detto di condurre da te questo giovanetto perché ha da dirti qualche cosa. Vedete, ma se doveva diventare martire, questa era la volta buona, no? Ecco, e non è così, il giovanetto ha qualcosa da dirti. E il tribuno lo prese per mano, lo condusse in disparte e gli chiese: che cos'è quello che hai da riferirmi? Rispose: i giudei si sono messi d'accordo per chiederti di condurre domani Paolo nel Sinedrio, col pretesto di informarsi più accuratamente nei suoi riguardi. Tu però non lasciarti convincere da loro, perché più di 40 dei loro uomini hanno ordito un complotto, facendo voto con giuramento esecratorio di non prendere cibo né bevanda finché non l'abbiano ucciso. E ora stanno pronti, aspettando che tu dia il tuo consenso. Ecco. Il tribuno congedò il giovanetto con questa raccomandazione: non dire a nessuno che mi hai detto queste informazioni. Già. E adesso cosa fa il tribuno? Il tribuno, vedete, vuole eliminare l'impiccio. D'altronde ha il problema di tutti quelli che devono fare carriera, no? Deve fare carriera. E allora cosa fa? Guardate un po'. Fece poi chiamare due dei centurioni e disse: preparate 200 soldati per andare a Cesarea, dove risiede il procuratore, la massima autorità, insieme con 70 cavalieri, 200 lancieri, 3 ore dopo il tramonto, dalle 6 a 3 ore, da sole 9. Siano pronte anche delle cavalcature, fatevi montare Paolo, perché sia condotto sano e salvo dal governatore Felice. Guardate, qui c'è uno schieramento militare che è un piccolo esercito. 200 più 70 più 200 cavalieri, e c'è una cavalcatura per Paolo. Già, un ingente movimento di truppe per accompagnare Paolo da Gerusalemme a Cesarea, per scendere da Gerusalemme a Cesarea. Avete tanta fatica per salire a Gerusalemme, ed invece adesso la strada di Paolo è la discesa. E d'altra parte, vedete, qui è l'unica volta in cui compare una cavalcatura quando si parla di Paolo negli Atti degli Apostoli. Normalmente si dice che Paolo si converte quando cade da cavallo, ma il cavallo non c'era nel capitolo 9. Il cavallo compare adesso, la cavalcatura compare adesso. E non è una cavalcatura nel senso che Paolo cade, ma nel senso che Paolo viene caricato sopra. Anzi, vedete che qui il termine cavalcatura e il verbo far montare sono termini che compaiono nel Vangelo secondo Luca. Sapete dove? Parabola del Samaritano. C'è un dottore della legge che interroga Gesù, anche Paolo è un dottore della legge, che interroga Gesù, ma il capitolo 10 del Vangelo secondo Luca, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Ma tu sei il dottore della legge, conosci, sì, l'amore di Dio, l'amore del prossimo. Già, ma chi è prossimo a me? E allora Gesù gli racconta la parabola e dice: un uomo che discendeva da Gerusalemme a Gerico, è una discesa. E poi un altro discende, un sacerdote, e questo, poi sono i briganti, e poi c'è questo, e dice: guarda la parabola, quello sei tu. E sai che cosa succede? Succede che c'è un samaritano che va invece nella direzione opposta. L'unico che sale nella parabola è il samaritano, che tra l'altro va a Gerusalemme, dove per i samaritani non c'è posto. Non è possibile accettare i samaritani, però ci metteranno male. Ma lui va a Gerusalemme. E il samaritano carica quel tale mezzo morto raccolto lungo la strada sulla sua cavalcatura. Sono esattamente questi termini. C'è un samaritano che si è preso cura di te, che si è fatto carico di te e che ti ha depositato alla locanda, che poi adesso, guarda caso, è un carcere, ma è una locanda, perché tu ti renda conto di quello che veramente è successo e di come c'è stato qualcuno che ti ha preso di peso, ti ha caricato e ti ha portato. E questo avviene nel momento in cui Paolo, vedete, non sale a Gerusalemme per realizzare il suo progetto di martirio, ma quando scende da Gerusalemme a Cesarea e va incontro a questo lungo periodo di carcerazione. Vedete che quando Gesù entra a Gerusalemme, sempre nel Vangelo secondo Luca, capitolo 19, versetto 35, il Vangelo delle Palme, cavalcatura, e Gesù che è caricato sulla cavalcatura. Le due pagine si ricoprono, la parabola del Samaritano e l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. E vedete, quando Gesù entra a Gerusalemme su quella cavalcatura, ecco che sta portando con sé quel tale raccolto mezzo morto lungo la strada, caricato sulla cavalcatura. E adesso è Paolo caricato sulla cavalcatura. Per così dire, Paolo non è mai stato così vicino al Signore come adesso. Non è mai stato vicino al Signore così come adesso, nel momento in cui invece di salire scende invece di essere martire, è caricato su una cavalcatura con 470 soldati, tra questi 70 cavalieri che lo accompagnano. Ed ecco, mai stato così vicino al Signore. Caricatelo sulla cavalcatura. E allora, Lisia, così si chiama il nostro tribuno, scrive una lettera di accompagnamento, lettera che è costruita secondo le formalità del servizio. Certo, la pratica è impostata nei termini di chi in realtà ricostruisce i fatti a modo suo, ma d'altronde questo avviene negli ambienti in cui in realtà l'obiettivo da raggiungere è il successo nella carriera. E allora vedete, la pratica che Lisia invia come un verbale al procuratore romano, la pratica è impostata come un caso di difesa della cittadinanza romana, quando poi lui è venuto a saperlo molto dopo. Allora dice così: scrisse anche una lettera in questi termini. Claudio Lisia, all'eccellentissimo governatore Felice Salute. Quest'uomo è stato assalito dai giudei e stava per essere ucciso da loro, ma sono intervenuto con i soldati e l'ho liberato perché ho saputo che è cittadino romano. È vero. Insomma, lui imposta la questione in questi termini. Prosegue, desideroso di conoscere il motivo per cui lo accusavano, lo condussi nel loro sinedrio. Ho trovato che lo si accusava per questioni relative alla loro legge, ma che in realtà non c'erano a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia. Già, allora perché non l'hai liberato? Ma non l'ha liberato perché certamente non vuole scomodare le autorità di Gerusalemme, che comunque hanno dimostrato di essere così feroci contro Paolo. Riconosce l'innocenza del personaggio, ma la pratica resta in piedi per l'opportunità di non infastidire figure importanti che siedono nel Sinedrio a Gerusalemme. E allora quello che adesso Lisia ha deciso per dare uno sviluppo finale dal suo punto di vista all'intera vicenda è di rinviare il caso a una istanza superiore. In questo modo fa bella figura e non si assume responsabilità. Ecco, cioè, è un caso importante. Sei tu che devi dirimere la questione. Lo si accusava di questo e di quello, non ho trovato niente che fosse meritevole di morte, sono stato però informato di un complotto contro quest'uomo da parte loro e così l'ho mandato da te, avvertendo gli accusatori di deporre davanti a te quello che hanno contro di lui. Sta bene, ecco, dunque la pratica è impostata in questo modo. Claudio Lisia così si sbarazza del problema, ecco, l'ha rinviato al procuratore romano, non c'è un'imputazione, verranno presso di te, tu ti renderai conto di come stanno le cose, solo tu sei in grado di affrontare una questione delicata e come questa. E nel momento in cui Lisia in qualche modo assume un atteggiamento di umiltà, di impreparazione, di incapacità di risolvere i problemi, in quello stesso momento in realtà si sta attribuendo dei meriti che non gli spettano. Va bene, cose che succedono in certi ambienti. E allora, ecco qui, secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Dunque, vedete, la cavalcatura di Paolo, cosa succede quella notte? Cosa si muove nell'animo di Paolo, caricato sulla cavalcatura, come quel tale della parabola? C'è un samaritano che si preoccupa di te, Il Signore che è entrato a Gerusalemme e tu discendi da Gerusalemme. Adesso Antipatride, dove i soldati della fanteria si fermano e ritornano indietro. Il mattino dopo, lasciato ai cavalieri il compito di proseguire con lui, se ne tornarono alla fortezza, mentre i cavalieri, giunti a Cesarea, consegnarono la lettera al governatore, gli presentarono Paolo. Dopo averla letta, domandò a Paolo di quale provincia fosse e, saputo che era della Cilicia, disse: «Ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori», e diede ordine di custodirlo nel pretorio di Erode a Cesarea, il palazzo del governo costruito da Erode. Vedete, un evento che è, come dire, grandiosamente inglorioso. Inglorioso, proprio contro a quella prospettiva entusiasmante, gratificante, solennissima che Paolo si era immaginata. Ed è grandiosamente ingloriosa questa storia, dove Paolo, mai così vicino al Signore, caricato su quella cavalcatura, e adesso hanno inizio le lungaggini della vita carceraria, starà 2 anni a Cesarea. Pensate, Paolo che ha girato mezzo mondo e intanto in tempo brevissimo, starà 2 anni in quel carcere, e poi non sarà ancora finito. E d'altronde questa è la strada della conversione di Paolo, la strada del suo vero ritorno all'origine, la strada della sua obbedienza al mistero dell'amore, così come si è manifestato per noi nella missione di Gesù e quella che poi è stata già e sarà la missione dei suoi testimoni. Fatto sta che adesso proseguiamo, vedete, a Paolo a Cesarea. E 5 giorni dopo arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con alcuni anziani e un avvocato di nome Tertullo, un retore, e si presentarono al governatore per accusare Paolo. Quando questi fu fatto venire, Tertullo cominciò l'accusa dicendo, parla l'avvocato che sa il mestiere, e quindi vedete adesso il discorso di accusa di Tertullo si apre con una captatio benevolente, come si dice, cioè l'elogio di Felice, il procuratore romano, poi la imputazione. L'elogio: ecco, la lunga pace di cui godiamo grazie a te e le riforme che ci sono state in favore di questo popolo grazie alla tua provvidenza, le accogliamo in tutto e per tutto, eccellentissimo Felice, con profonda gratitudine, ma per non trattenerti troppo a lungo ti prego di darci ascolto brevemente nella tua benevolenza. Dunque, elogio. Questo Antonio Felice, si chiamava Antonio Felice, Liberto, che poi acquistò la cittadinanza romana, ha fatto carriera e era affamato di soldi, dicono, e ne avremo adesso una verifica, ma una situazione poi coniugale piuttosto sconveniente, perché si è legato a una donna giudea di nome Drusilla, che sarebbe una figlia di Agrippa I, che era già sposata e lui l'ha prelevata, contraddicendo quella che è la norma universalmente riconosciuta e poi in ambiente giudaico confermata da un esplicito comandamento. E invece è così, questo Antonio Felice fino all'anno 59 esercitò la funzione di procuratore romano. Ed ecco, adesso l'avvocato prosegue. Prima imputazione, versetto 5. Abbiamo scoperto che quest'uomo è una peste, fomenta continue rivolte tra tutti i giudei che sono nel mondo ed è a capo della setta dei Nazorei. Nazorei sarebbero quelli che chiamano i cristiani, quelli di Nazareni. Dunque è un provocatore di disordine in giro per il mondo. E sono fenomeni quelli che vengono registrati in tanti luoghi, afferma Tertullo, afferma lui, fenomeni di portata mondiale, ecco. A partire dal fatto che questo personaggio si comporta come il capo della setta dei Nazorei, e quindi, seconda imputazione, è colui che ha tentato di profanare il Tempio. Ha persino tentato di profanare il Tempio, e noi l'abbiamo arrestato, interrogandolo personalmente. Potrai renderti conto da lui di tutte queste cose delle quali lo accusiamo. Seconda imputazione, profanatore del Tempio. Vedete che qui il versetto 7 mancante, lo trovate scritto nella nota perché è presente soltanto in alcuni codici e non in altri, e nel versetto 7, che qui nel nostro testo non è riportato, la nota dice che c'è un richiamo al tribuno Lisia, che è intervenuto con molta violenza e lo ha tolto dalle nostre mani. C'è una lamentela nei confronti del comportamento del tribuno presso il procuratore romano. E in questo caso allora il procuratore dovrebbe interrogare Lisia per rendersi conto di come stanno le cose. Interrogandolo, e in questo caso allora, se ci fosse il versetto 7 di mezzo, lo è Lisia. E allora ti renderai conto. Ma insomma, questo per dire che forse nel racconto vogliono tirare in ballo la responsabilità del tribuno, e quindi in realtà, vedete, anche questo è un comportamento che è espressione di una abilità avvocatesca, perché è il tentativo di trasformare la faccenda in una questione procedurale interna agli attriti nella gerarchia del potere, no? Allora, mettendo, vedi Lisia come si è comportata, adesso tu ti devi comportare come si deve, dove allora il caso di Paolo non interessa più, interessa questa conflittualità tra poteri, tra livelli di potere, tra personaggi al potere, ecco, e allora giocando in questo modo si potrà ottenere subito una condanna di Paolo, ma non perché Paolo è meritevole di condanna, ma perché Antonio Felice è il procuratore romano che può punire Lisia che si è comportato male, ecco, cose che non succedono mai da nessuna parte. Allora, adesso vedete, Paolo risponde, versetto 9. Si associarono all'accusa anche i giudei, affermando che i fatti stavano così, gli altri che erano lì presenti. Quando il governatore fece cenno a Paolo di parlare, egli rispose, già, attenti a questa scena, no? Paolo risponde al cenno del procuratore. Già, deve dipendere dal procuratore. Il procuratore gli dà un cenno e lui può parlare. E allora Paolo dice: so che da molti anni sei giudice di questo popolo e parlo in mia difesa con fiducia. Tu stesso puoi accertare che non sono più di 12 giorni da quando mi sono recato a Gerusalemme per il culto. Dunque, Paolo rifiuta la prima imputazione, dice: sono passati solo 12 giorni, non sono a Gerusalemme per provocare disordini, ma no, anzi, dice, sono recato a Gerusalemme per adorare, per il culto, per un motivo di devozione. Essi non mi hanno mai trovato nel Tempio a discutere con qualcuno o a incitare il popolo alla sommossa, né nelle sinagoghe, né per la città, e non possono provare nessuna delle cose delle quali ora mi accusano. Dunque, Paolo dice, io sono salito a Gerusalemme soltanto per motivi di devozione. Non ci sono prove oggettive del contrario, c'è solo una supposizione, solo dei fenomeni emotivi. E adesso però aggiunge, versetto 14, che realmente lui appartiene all'ambiente dei nazorei, come leggevamo poco fa, che veramente lui, quella che lui chiama la strada, è un termine che abbiamo già incontrato. Ammetto invece che adoro il Dio dei miei padri secondo quella dottrina, qui il termine dottrina traduce odos in greco, e odos in greco vuol dire strada, quella dottrina. E vedete che essere discepolo del Signore, seguire questa strada per Paolo, significa essere perfettamente coerente con la vocazione di Israele, la storia di Israele, la missione di Israele, il suo radicamento nell'appartenenza a Israele, è perfettamente coerente dal suo punto di vista questa vita spesa secondo quella strada che essi chiamano setta, credendo in tutto ciò che è conforme alla legge scritto nei profeti, nutrendo in Dio la speranza condivisa pure da costoro che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Dunque, per Paolo l'essere discepolo del Signore risorto dai morti significa essere testimone di quella missione affidata a Israele nella storia umana, che adesso è giunta al suo compimento, come peraltro attestano tutte le scritture, la legge e i profeti. E tutto converge nella dottrina della resurrezione. E a questo dice: io ho dedicato la mia vita. Fino al versetto 16. Una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, adesso, ricordate la seconda imputazione, Paolo ha profanato il Tempio. Non è vero. Ora, dopo molti anni, sono venuto a portare elemosina al mio popolo per offrire sacrifici. In occasione di questi, essi mi hanno trovato nel Tempio, dopo che avevo compiuto la purificazione. Non c'era folla né tumulto. Furono dei giudei della provincia d'Asia a trovarmi e loro dovrebbero comparire qui davanti a te ed accusarmi se hanno qualche cosa contro di me. Oppure dicano i presenti stessi quale colpa hanno trovato in me quando sono comparso davanti al Sinedrio, se non questa sola frase che gridai stando in mezzo a loro: a motivo della resurrezione dei morti, io vengo giudicato oggi davanti a voi. Dunque, vedete, la questione è esattamente questa, è sempre questa, è solo questa, è la dottrina della resurrezione. E ancora una volta, vedete, Paolo qui fa in modo di svincolarsi rispetto alle accuse che sono state formulate con tanta abilità e con una furbizia proprio da specialisti. Paolo, vedete, fa riferimento a quei tali che a Gerusalemme, provenienti dalla provincia d'Asia, lo hanno segnalato e dove sono andati a finire. E questi cosa ne sanno? Ed ecco, adesso vedete, il procuratore prende posizione, versetto 22, allora Felice, che era assai ben informato circa la nuova dottrina, Felice la sa lunga in queste cose, i servizi di informazione dell'impero sono molto efficienti, dunque lui sa già di cosa si tratta, ma li rimandò dicendo: quando verrà il tribuno Lisia esaminerò il vostro caso. Dunque si disimpegna, un rinvio, altro fenomeno che raramente avviene negli ambienti giudiziari, un rinvio, così. Però intanto Paolo resta in carcere. Quando verrà l'ora ne riparleremo. E ordinò al centurione di tenere Paolo sotto custodia, attenzione, concedendogli però una certa libertà, dunque non è una carcerazione molto severa, senza impedire a nessuno dei suoi amici di dargli assistenza. Questo è un particolare importantissima. Vedete, Paolo ha detto che è giunto a Gerusalemme per portare delle elemosine, ma c'è un'ipotesi di taglieggiamento qui. Se ci sono amici, si faranno avanti, chissà mai che ci accordiamo con qualche forma di riscatto. Già, tanto vedete adesso, dopo alcuni giorni, Felice arrivò in compagnia della moglie Drusilla, che era giudea, fatto chiamare Paolo, lo ascoltava, lo fa parlare. C'è una nota di curiosità, come proprio di molti pagani, però subito questa curiosità si trasforma in paura, in angoscia. Perché? Perché lo ascoltava intorno alla fede in Cristo Gesù, ma quando egli si mise a parlare di giustizia, di continenza, del giudizio futuro, Felice si spaventò e disse: per il momento puoi andare, ti farò chiamare di nuovo quando ne avrò tempo. Sperava frattanto che Paolo gli avrebbe dato del denaro, vedete che sta scritto proprio qui, già, lo sciacallaggio. E notate, lui sperava, soltanto che i soldi non si trovano. Anche questo per un dato interessante, che Paolo è abbandonato, è in carcere, ma i soldi da qualche parte si potrebbero saltare fuori, invece non saltano fuori. Così accontentiamo Felice, Paolo prende di nuovo il volo e può andare in giro per il mondo. E non è così, sta in carcere, non si trovano i soldi, non ci sono amici che si vanno avanti. E dunque sperava che Paolo gli avrebbe dato del denaro, per questo abbastanza spesso lo faceva chiamare, conversava con lui. Trascorsi 2 anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo, ma Felice, volendo dimostrare benevolenza verso i giudei, lasciò Paolo in prigione. Vedete, per quale motivo? La logica dell'interesse privato, per non scomodare le autorità di Gerusalemme, situazione comunque delicata, degli equilibri che bisogna conservare, e intanto il diritto, vedete, va a farsi friggere, come avviene anche in altri casi. E Paolo rimane in prigione al servizio di una carriera politico-amministrativa di un personaggio certamente ambiguo, senza poi pronunciare sentenze definitive su chi che sia, ma il fatto è che Paolo resta in carcere e che questa carcerazione di Paolo è occasione perché quel cammino di conversione si sviluppi, e così sarà ancora adesso nel corso degli eventi che seguiranno. Per 2 anni è rimasta a Cesarea e ancora non è finita, ancora e ancora, ma quel che conta è radicarsi in quel rapporto di comunione con il Signore Gesù, che ha versato il sangue a suo tempo, ma per un puro motivo d'amore, in un atto di assoluta libertà, per accogliere, compatire e perdonare. Ecco, e allora ci siamo per adesso. Capitolo 24, siamo arrivati alla fine. Adesso c'è un altro procuratore, si chiama Porcio Festo. Vedremo cosa succede e poi...